4 aprile, sono le 8.03 all'orologio di Radio X. È una giornata, insomma, grigia, piovosa, un po' invernale, diciamocela
tutta. Diciamoci, perché c'è ancora l'inverno
è
qua.
È tutto fuorché primavera, no, potremmo dire, no, Follesa, giusto?
Sì, Benoni, non se ne può veramente più, eh. Sì. Cioè, ieri c'è stata l'illusione della domenica mattina. Sole, abbiamo bella giornata, temperatura tiepida, ho detto, bah, che bello, è arrivata.
Inizia la primavera.
Passeggiata,
niente,
bici,
stamattina
no.
Tutto grigio, tutto freddo, riscesa di nuovo la temperatura, mamma mia. Dovremmo soffrire ancora qualche giorno. Ho dato un'occhiata così di soppiatto alle previsioni, ai siti di riferimento, e ci dicono che ancora per qualche giorno questa perturbazione non ci abbandonerà. Speriamo verso un fine settimana sereno.
Cioè, addirittura questo, così tanto.
Sì, verso venerdì dovremmo riavere buone condizioni. Però
vabbè,
fino a quel giorno,
non lo voglio,
insomma, le nuvole saranno di casa, purtroppo. Va bene, iniziamo la puntata di lunedì 4. Salutiamo anche chi ci ascolta ovviamente all'ora di pranzo, e sono tantissimi. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp.
Subito 3792 968 968.
Va bene, aperture dei giornali oggi dedicate in larghissima parte a quello che viene definito un genocidio, un massacro,
un crimine di guerra.
Un crimine di guerra. Ricordiamo che, insomma, i russi si sono ritirati da questa cittadina vicino a Kiev, che è la cittadina di Bucha, e poi le truppe ucraine, entrando dentro, hanno trovato cadaveri sparsi un po' ovunque.
Cadaveri di civili, devo dire, soprattutto di civili, ed è questa la cosa più terribile in assoluto. Devo dire, oggi il Corriere della Sera apre così, il cartaceo. Civili uccisi, orrore e condanna, mentre la Repubblica titola l'orrore di Bucha. Con una immagine di un braccio e di una mano, probabilmente di una donna, perché c'è questo smalto rosso,
sì.
Insomma, di un cadavere, ovviamente di una persona civile. La stampa: fermiamo questo orrore, anche qui con una fotografia gigante che, ahimè, testimonia questo corpo al ciglio, sul ciglio della strada, con una bicicletta caduta per terra e un cane che fa la guardia a questa vittima della guerra. E il giornale, che è un po' in controtendenza rispetto a questi giornali amici tuoi, insomma, sì, di area centrodestra, Benoni, che intitola Macelleria russa.
Sono 410 corpi che sarebbero stati recuperati, corpi di civili che sarebbero stati recuperati nella cittadina alle porte di Kiev. Zelensky parla ovviamente di genocidio. La UE si prepara a introdurre nuove sanzioni. C'è il grande tema del petrolio e del gas, cioè
soprattutto,
è arrivato,
sì,
forse il momento di bloccare l'import di gas e di petrolio. È una scelta estrema, perché molti paesi, Italia per prima, dipendono fortemente dal gas e dal petrolio russo per far funzionare le proprie industrie, oltre che il riscaldamento delle proprie case.
Che ora è spento,
che
devo
ora,
dire.
Che ora per fortuna
dovrebbe
è spento.
Essere spento.
E ieri c'è stato un tweet, credo, del segretario del PD, Enrico Letta, che ha detto... di fronte a un massacro come questo bisogna
prendere
in considerazione proprio l'embargo totale nei confronti della Russia. Sono in molti a dire che sì, ci facciamo del male, perché ovviamente è dolorosa come sanzione questa, molto dolorosa, però il danno peggiore lo facciamo a loro, perché la Russia, senza quegli 800 milioni che entrano ogni giorno nelle sue tasche dalla vendita di questo gas e di questo petrolio, si troverebbe veramente in grossa difficoltà. E comunque, insomma, non è facile neanche per loro. Non è che cambi, cioè che spegni il rubinetto,
no,
e lo dai a qualche d'un altro. Cioè, diventa un grossissimo problema anche per loro, ed è appunto il motivo per il quale si sta prendendo in considerazione. Non credo che ci si arriverà, anche perché ci sono ancora alcuni stati molto, molto cauti su questo tema, a cominciare dalla Germania.
Sì, ci sono moltissime resistenze, anche se poi ieri forse c'è stata una timida apertura anche dei tedeschi.
Sì, diciamo che Scholz è rimasto sulle sue posizioni, ma il ministro della difesa, anzi la ministra della difesa tedesca, per la prima volta ha detto che bisognerebbe prendere in considerazione con le sanzioni anche il tema energetico, e questa è già una prima piccola apertura della Germania, che in questo momento è quella più ferma nel dire di no a questo tipo di provvedimento.
E comunque, insomma, questa guerra continua ad andare avanti, e soprattutto continua a non esserci un orizzonte di fine rispetto a questo conflitto, che inizialmente si pensava potesse risolversi in poco tempo. Non lo so, veramente sono quasi senza parole, nel senso che ormai siamo entrati anche in questa routine narrativa per alcuni aspetti, forse anche eccessiva, troppo verbosa, perlomeno così mi sembra di intuire a guardare i media di questi ultimi giorni, che ormai enfatizzano, ripetono, non interpretano, e veramente sono tanti pappagallini, no? Che ripetono tutti la stessa cosa.
C'è ridondanza. Molta ridondanza.
Per quanto sia giusto essere
parlarne,
informati,
certo.
Parlarne, però tutto centrato. Per esempio, ieri Fazio, giusto per dire uno dei più, fa l'apertura e la chiusura sulla guerra per non aggiungere nulla.
Per sentire tante voci. Adesso il discorso è cercare di capire quali sono le possibili vie di uscita, e cercare di capire anche l'evoluzione del momento, perché sicuramente è un momento in cui c'è stata un'inversione sul piano militare, l'abbandono tra virgolette. Ieri l'esercito ucraino ha ripreso Chernobyl, ieri l'esercito ucraino ha ripreso appunto la cittadina di Buca e altre città. Quindi però ci stiamo preparando a una nuova offensiva da sud più forte. Ieri sono iniziati i cannoneggiamenti su Odessa. Se Putin dovesse decidere di riservare a Odessa lo stesso trattamento che ha riservato a Mariupol, saremo di fronte a un altro evento tragico, imprevedibile di questa guerra. Quindi capisco che se ne parli, e che se ne parli tanto. Diciamo che bisognerebbe un po' riaffilare le armi, perché sono passati già 15-20 giorni dall'assunzione delle prime sanzioni. Qualcuno dice hanno fatto male, ma fino a un certo punto, forse è arrivato il momento di dare un ulteriore giro di vite alle sanzioni.
Sì, diciamo così, adesso ce lo ricorda un
ascoltatore.
Un ascoltatore dice: chi non ripete è Salvini e Berlusconi. Dice: non si sa che fine abbia fatto Giorgia Meloni. In effetti, veniva messo in luce ieri su qualche giornale, ripreso anche da Dago Spia, dal mio amico Dago, il silenzi di Berlusconi.
Berlusconi l'altro giorno ha fatto un accenno,
come se non ci fosse
così,
la guerra.
Di fronte al massacro di Buca ha speso due parole per dire, insomma, che la situazione stava, adesso non mi ricordo esattamente ma ha fatto una dichiarazione senza nominare Putin.
Diciamo, dopo il no matrimonio, il non figlio, una non guerra.
una non dichiarazione,
una
non presa di posizione
per Berlusconi, e questo è il risultato.
Salvini è disperso. Quando parla di pace, con lo sguardo ascetico e la barba lunga.
Salvini, devo dire, ho visto questo promo molto interessante dei Report, che riprende questa
oggi.
Sera. Il tema centrale della puntata saranno appunto i rapporti tra Lega e Russia.
Ripartono da quelle intercettazioni sconvolgenti in quell'hotel di Mosca, tra esponenti, alti esponenti della Lega e alti esponenti del Cremlino, per un'inchiesta, insomma, che già si preannuncia
molto interessante,
molto interessante.
E ha fatto sorridere questo promo dove il giornalista, sono di Report, e questo deputato leghista inizia a correre, che sembrava Marc Jacobs. Io lo prenderei nella staffetta, quel 4%.
Va bene, facciamo la prima pausa musicale della giornata e poi ritorniamo in onda con Extra Life. Parliament, Coming Out of the Rain, che è molto azzeccato
molto.
Come titolo, diciamo.
Happiness and peace is getting more and more out of my reach. Violence and revolution seems to be all that the people. You're gunning down your brothers, molesting your sisters and your mothers in the streets. Whoa, and the president's talking about a change, but nobody's got sense enough to come in.
Rientriamo in studio dopo una pausa un po' più lunga del previsto, ma per siamo imprevisti, di nuovo qua, imprevisti.
Eccoci.
Allora,
io ho di fronte l'Unione Sarda.
E l'Unione come apre oggi con la disfatta del Cagliari?
A parte la disfatta del Cagliari, disastro, io pensavo fossero 4, invece no, 5. Ho scoperto che sono 5.
Ti dirò che sono in totale 9 se si calcola anche la partita d'andata con l'Udinese, squadra che evidentemente
fa
il
male.
Cagliari sì, soffre in maniera particolare, è andata completamente nel pallone, ieri partita sbagliata. Il disastro è che questo, diciamo, abisso nel morale dei rossoblù si verifica alla vigilia della partita con la Juventus, che sarà un'altra prova molto
difficile.
Tosta.
Ma dove giocano?
Sabato.
Qua a Cagliari?
Credo
a
Cagliari, sì, credo di sì.
Vabbè, comunque, al di là di questa roba sportiva,
questa roba sportiva.
Segnalare la parola giusta.
Sì.
Aerei, un salasso primaverile. Addio alla tariffa unica. Da aprile i non residenti pagano fino a 600 euro. Continuità territoriale sospesa fino ad ottobre.
Io devo capire, abbiamo fatto titolazioni
di lavoro, sì.
Titolazioni trionfalistiche per 5-6 giorni. Si era trovata la soluzione perfetta, tutto andava bene. Poi questo è l'effetto. Voglio dire, cosa vuol dire addio alla tariffa unica 600? Cioè, se così fosse, bisogna cercare di capire esattamente per quali strane dinamiche c'è stata questa impennata nei voli per la Sardegna. Se così fosse, voglio dire, la soluzione è peggiore del male, o no?
Beh, direi, guarda, ce lo spiegano un po' all'interno del giornale. Volotea, EasyJet e Ryanair, le tre compagnie che oggi volano sulla Sardegna, ritoccano i listini, impennata sul Cagliari-Milano, quindi praticamente arriva la stangata di Pasqua. Il rincaro ovviamente è per i non residenti e per coloro che arrivano in Sardegna anche per lavoro.
Ma la Sardegna vive di turismo, cioè se l'effetto di una continuità territoriale, sulla quale ancora mi riservo di pronunciarmi perché aspetto di vedere che cosa sarà questo nuovo sistema di continuità territoriale, ha come effetto quello di far impennare i prezzi alle stelle per i turisti, la Sardegna dovrebbe vivere di turismo, no?
Dovrebbe vivere di turismo, tant'è vero che c'è una dichiarazione anche di Fausto Mura, che è il presidente di Federalberghi sul Sardegna, dice: tariffe troppo alte, arrivano le disdette. Cioè praticamente si sta arrivando ad una Pasqua con una situazione assolutamente molto molto complicata e drammatica. Per fare un esempio, Volotea, che ha la tariffa residenti, quindi possiamo fare un parallelo, il Cagliari-Roma per i residenti costa 129 euro, per invece i non residenti si arriva adesso a 380 euro, ma il massimo lo tocca un Cagliari-Milano di EasyJet, dove si arriva a 576 euro. È chiaro che la gente fugge di fronte a questi prezzi che non sono assolutamente in linea col mercato.
Sì, è venuto meno qualunque forma, diciamo, di calmiere sui prezzi, e forse, diciamo, questo aspetto qua andrebbe considerato con attenzione prima di lasciarsi andare a dichiarazioni trionfalistiche sulla raggiunta continuità territoriale perfetta per la Sardegna, come nei giorni scorsi hanno fatto il presidente Solinas e il suo assessore ai trasporti. Insomma, bisognerebbe capire o far capire loro che, insomma, si vive anche di turismo, la Sardegna deve vivere anche di turismo. Vorrei sentire che cosa ne pensa l'assessore Chessa, per esempio, di questo effetto.
Se è contento rispetto alla gestione del suo collega
ai trasporti,
ad esempio.
Perché sicuramente questa cosa avrà ripercussioni molto pesanti sulla stagione turistica, se non si interverrà con qualche provvedimento ad hoc.
E soprattutto, al di là di questi prezzi folli per Pasqua, quindi una previsione identica per il periodo estivo, sono queste montagne russe, alti e bassi, che preoccupano soprattutto gli albergatori sardi, perché dicono, al di là di tutto, non c'è certezza.
Beh, sai cos'è? Il mercato vive così. Ovviamente più c'è richiesta e più la disponibilità è scarsa, e più i prezzi aumentano. Cioè il mercato che fa il prezzo. Però appunto non si può affidare il futuro della Sardegna solo a questo tipo di dinamiche, perché sennò appunto capita che chi non ha l'accortezza di fare i biglietti 6 mesi prima e si trova costretto, oppure decide all'ultimo momento di venire a fare una vacanza in Sardegna, si trova a pagare un prezzo che costa più di un Roma New York.
Di fatto sì, questo è un po' il quadro, ahimè, molto molto
complicato. Quindi l'Unione dedica all'apertura, diciamo, il pezzo forte della sua prima pagina pagina a questo tema, e poi vedremo anche eventualmente qualche altro approfondimento sulle cronache. Tu invece stai guardando,
sto vedendo se sui vari siti di informazione regionale ci siano notizie su questo tema, ma non mi sembra che sia attenzionato dagli altri organi di stampa.
Quindi è un'iniziativa, un approfondimento dell'Unione,
sì,
questo
sì,
di
sì,
oggi.
Sì, sì, sì.
Andiamo su Aretha Franklin quando sono le 8:21, anzi le 8:22, le 13:22, se ci ascoltate, all'ora di pranzo.
Forget yourself, but don't you look too close. Cause you just might see the person that you hate the most. Lord, what's happening to this human race? I can't even see one friendly face. Brothers fight brothers, sisters wink their eyes, while silver tongues bear fruits of poison lies. Just take a look at your children, born innocent. Every boy and
Aretha Franklin, Take a Look, quando sono le 8:25 all'orologio di Radio X. Ritorniamo in studio, ritorniamo ai nostri giornali. Stavo leggendo un pezzo di Federico Fubini sulle risposte economiche che l'Europa può dare di fronte a questo nuovo episodio che mette in luce insomma quanto questa guerra stia diventando sempre di più un massacro di civili. La nuova lista delle sanzioni UE, le tre ipotesi per la stretta su petrolio e gas. Questo è il titolo del pezzo dell'esperto di economia del Corriere della Sera. Di fronte all'evidenza dei crimini in Ucraina, la macchina di Bruxelles è tornata a muoversi e sembra destinata ad accelerare ancora nei prossimi giorni. Una nuova lista di prodotti sui quali verrà proibita l'esportazione dall'Unione Europea o che non si potranno più importare dalla Russia è pronta già da sabato, il giorno in cui sono arrivate le prime immagini di Buca. I tempi per l'approvazione delle nuove sanzioni: oggi verranno messe a punto le liste doganali, domani dovrebbero essere approvate formalmente dalla Commissione Europea e già mercoledì l'elenco allargato delle nuove restrizioni commerciali contro Mosca dovrebbe diventare legge europea dopo una procedura di silenzio e assenso tra i governi. Però sul tema del gas e del petrolio, che è la vera questione, il problema è politico ed è destinato a deflagrare già da oggi. perché non c'è ancora, diciamo, l'unanimità, come abbiamo detto, su questo tema qua. Non c'è solo la Germania, che pure ha lasciato intendere che ci potrebbe essere un'apertura. C'è l'Ungheria, c'è la Slovacchia, che sono paesi, insomma, anche loro dipendenti dal petrolio e dal gas.
Ricordiamo che ieri in Ungheria è stato rieletto Orban, sì, un altro campione olimpico di democrazia. Certo, è tra l'altro uno dei pochi che sostiene,
che non ha mai preso posizione in maniera netta,
anzi, secondo Zelensky aiuta e sostiene la guerra di Putin.
Ecco, ricordiamo che appunto l'idea di bloccare completamente l'import di gas e di petrolio dall'Unione Sovietica, stavo dicendo, dalla Russia, era stata già bloccata il 10 marzo a Bruxelles, anzi a Versailles, nel vertice di Versailles, e successivamente il 24 marzo a Bruxelles, così come era stata bloccata l'idea di mettere un prezzo, un tetto al prezzo del gas, cioè
calmierare da questo punto di vista
i prezzi. Per cui si ripartirà da lì con qualche, diciamo, novità, che non è soltanto il fatto che la guerra è diventata sempre di più un orrore, e questo ce lo si poteva anche aspettare, quanto il fatto che ci sono stati dei paesi come la Germania che hanno iniziato a prendere delle posizioni un po' diverse, un po' più aperte verso questa possibile soluzione.
Senti, ma tu, quelli come Freccero,
sì,
come Cacciari, che dicono che sia una serie Netflix tutta questa roba, dice no, guardate che queste foto che voi vedete,
ho una grande pietà per loro.
Ma
diciamo che è la cosa per me più raccapricciante e incredibile di tutta questa vicenda da un punto di vista della comunicazione, cioè proprio la negazione dell'evidenza e il fatto che anche da noi ci siano persone che accettano questa lettura, diciamo, sconvolgente data dalla propaganda russa, secondo cui tutte queste cose, tutti questi orrori che noi stiamo vedendo, che centinaia di giornalisti, fotografi, operatori ci stanno raccontando ogni giorno, sarebbero tutti, diciamo, parte di un grande complotto mediatico per raccontarci una cosa che non esiste. Allora, se c'è anche da noi gente che crede a questo, io
non so
che cosa pensare.
Allora, che ci possa essere, diciamo così, persone nella massa, qualcuno che
diciamo che avevamo già avuto da queste stesse persone, questa è una strana coincidenza, dei segnali, diciamo, di instabilità mentale
sulla questione dei vaccini
del COVID. Erano già apparse, diciamo, delle piccole fratture del senso logico, no?
Che non c'erano molte
di questi
connessioni.
Grandi pensatori, cioè, c'erano stati già dei cortocircuiti diciamo abbastanza evidenti. La cosa sconvolgente è che ci sia chi gli sta andando dietro e che ci sia soprattutto chi sta speculando su questo ragionamento, perché quando io vedo in una giornata come oggi, di fronte agli orrori di Bucca, un giornale che dovrebbe essere rappresentante del pensiero progressista, che non parla in prima pagina di quello che è successo, e mi sto riferendo al Fatto Quotidiano,
che
oggi apre, mi sembra, sulla questione Russia Lega, perché ovviamente fa molto più comodo buttarla sul politico.
L'apertura è questa: il patto Putin-Salvini resta in vigore, nessuna disdetta, per dire, ecco.
Esatto, ma diciamo che fanno la gran cassa a Report e anticipano quelli che saranno i temi dell'inchiesta di Report di oggi, legittimissimo, però se tu avessi in prima pagina anche una foto dell'orrore che si sta consumando, perché siamo di fronte a qualcosa che assomiglia alle fosse ardeatine, quando io penso a 400 civili uccisi barbaramente dentro le macchine per strada mentre cercano di scappare con le chiavi di casa in mano. Allora, perché un giornale che si definisce democratico non parla di queste cose oggi e fa invece il titolo sui professori costretti a lavorare nello sgabuzzino?
I professori Novax
costretti a lavorare nello sgabuzzino.
I professori Novax, così come La Verità titola su questo, la vergogna dei professori rinchiusi nello sgabuzzino.
Questa è una certa tipo di stampa italiana che, siccome ha capito che c'è questo pensiero, diciamo, strisciante, c'è nella popolazione italiana, c'è qualcuno che ha voglia di vederla così, di negare l'evidenza, così come hanno negato per 2 anni l'esistenza del Covid, del problema Covid, adesso stanno negando l'esistenza del problema Putin e del fatto che c'è questo massacro in corso, e allora c'è una stampa che specula su questo e cerca
di recuperare e di vendere qualche copia del giornale in più
di quelle che hanno perso con le figure che hanno fatto negli ultimi anni. Va bene, Sharon Stone and the Dub Kings, Tell Me. We'll be right back.
every day. My heart was beating next to you.
Sharon Jones, non Sharon Stone, come ha detto il vostro presentatore nell'introdurre la canzone.
Mi sono stupito, ho detto, ma sarà l'attrice pure, che canta, pure lei.
E invece no, Sharon Jones and the Dap Kings. Torniamo alle notizie
di casa nostra,
al Covid che continua a imperversare in città, nella regione. Sardegna ieri, come al solito, dati in apparente flessione, perché la domenica si fa meno.
Ma ieri domenica non fa molto testo.
Però ci sono state 5 vittime, tra cui anche un giovanissimo, un 33enne, insomma, continua a circolare questo maledetto virus. Se un consiglio vi possiamo dare è quello di fregarvene della cessazione dello stato di emergenza e di continuare a stare attenti e a usare tutte le precauzioni del caso, soprattutto sui mezzi pubblici, quando si sta, diciamo, in luoghi affollati, perché insomma, se si può evitarlo anche in forma lieve è sempre meglio.
Secondo me è stata molto prematura questa idea di far terminare il 31 marzo la situazione di emergenza. Sì. Io l'avrei prorogata ancora per un
po'. Tra l'altro c'è molta confusione sotto il cielo. Ieri ho visto uno Speranza con la solita faccia poco speranzosa, diciamo, ospite dell'Annunziata, annunciare di fatto l'arrivo imminente di una quarta dose, cioè, nel senso che si comincia dicendo i fragili, gli anziani, per poi, insomma, anche se è risaputo, perché lo dicono gli stessi esperti in materia, che l'immunità che il vaccino dà in questa fase è molto breve e molto relativa.
Ma infatti è questo che a me stupisce. Non si è più parlato, non si è più sentito
parlare di un aggiornamento dei vaccini.
Sulla variante cosiddetta Omicron. Non si è più sentito parlare
degli antivirali,
quindi delle cure. Sì. E quindi non soltanto il vaccino, ma le cure nel momento in cui uno si ammala. Qui in Sardegna c'è un silenzio totale da quel punto di vista. Non si sa assolutamente nulla e nessuno parla e nessuno chiede.
Frattempo si smantellano gli hub, si chiude l'hub di Quartu. Non lo so, come ci prepariamo a questa nuova fase così? Navighiamo a vista? Aspettiamo di essere di nuovo inguaiati sino al collo per poter prendere... Io non vedo una prospettiva, cioè non c'è stato spiegato che cosa succede adesso. Ho l'impressione che si cammini un po', diciamo, che si navighi a vista. Non ho notizie di nuovi vaccini alle porte, mentre ho notizie, per esempio, di una possibile nuova variante che arriva dall'Inghilterra, che è questa Xe, che è una specie di combinazione Omicron 1, Omicron 2. Non ho capito bene di che cosa si tratta.
Diciamo così, ceppo Omicron, questo è quello che ci hanno raccontato. Ci sono stati diversi casi nel Regno Unito, non si sa ancora nulla, nel senso che comunque adesso viene monitorata. non si sa quanto sia rapida nel diffondersi.
E comunque
sia
il Regno Unito, che ha abolito qualunque tipo di restrizione già da un mese, ne sta pagando le conseguenze. Sapete che nel Regno Unito addirittura anche i positivi possono uscire, non c'è nessun
non c'è
tipo
più
di
nessuna limitazione.
Però mi sembra, insomma, solo ieri credo fossero già 50.000 contagi nuovamente, che sono veramente tantissimi.
Che sono tanti, anche perché poi, come accade, ci si può anche ricontagiare. Cioè, veramente è un casino totale. Io non so, veramente. È preoccupante questa situazione qua, molto preoccupante. Però tutto tace.
Però c'è di tutto peggio, tace. Verrebbe da dire. Però c'è di peggio, nel senso che stiamo parlando insomma di qualcosa di molto peggiore, che è la guerra, di scenari apocalittici da guerra nucleare. Quindi anche il Covid, diciamo, può farsi un attimino da parte nelle prime pagine dei giornali e apparentemente sembra scomparire. Anche se in realtà scomparso non è per niente.
Tutt'altro.
Ecco, io stavo guardando l'Unione Sarda, che anche lei richiama questa notizia recente. Secondo fonti ucraine, la Russia starebbe in questo momento mobilitando altri 60.000 soldati, quindi altro che ritirata, nel senso ha cambiato strategia, nel senso che probabilmente sposterà il grosso delle truppe sul fronte sud. Ci dobbiamo aspettare combattimenti e attacchi e bombardamenti molto più intensi sulle città del sud e dell'est del paese, tanto che sono stati appunto richiamati al fronte altri 60.000 ragazzi. Poi l'altro giorno abbiamo visto molti giornali avevano le fotografie dei ragazzi mandati al fronte da Putin. Vorremmo sapere se anche quelle, secondo qualcuno, sono dei fotomontaggi o delle sceneggiate. Io ho visto facce di ragazzini di 18 anni, di bambini senza la barba, mandati, pescati dalle campagne
e portati,
magari in servizio di leva, e sbattuti al fronte a farsi ammazzare.
Beh, le
vicissitudini, in questa guerra folle,
le vicissitudini e i parallelismi con la prima guerra mondiale sono sempre più evidenti.
Sì,
intanto
sì,
per il tipo di guerra, per il fatto che vengano reclutati dei giovani assolutamente neanche maggiorenni, diciamo così, presi dalle campagne. Sembra un po' quello che è successo anche in Sardegna, no?
Sì,
nel 15,
la famosa generazione del 99,
sì,
i ragazzi del 99.
Mandati
16-17 anni a combattere
sul fronte, a combattere senza neanche capire perché. E mi sa che qui siamo più o meno sulla stessa situazione.
Facciamo un'altra pausa musicale. Cool and the Gang, Electric Frog. Electric Frog, Cool and Gang. Alle 8.42, non sei andato a vedere la neve ieri, Follesa?
Ma figurati.
Non hai preso la macchina per andare, che so, sui Sette Fratelli?
Allora, io meno la prendo, meglio sto la macchina.
Oh, sì. Nel Nuorese, nel
Gennargentu. Non sono un evoforo.
Sto guardando delle bellissime fotografie fatte da un amico che ieri invece si è fatto tutto un bel giretto sulla neve. E va bene.
A proposito di giretti, invece ce n'è uno che è stato fatto ieri tra sabato e domenica. Anzi, no, ieri, perché ieri è domenica in città. Da Francesca Figus, che poi ha fatto un reportage sui pezzi di storia lasciati al degrado. Quindi, che ne so, l'anfiteatro, la villa di Tigelio.
Invece che monumenti aperti, i monumenti trascurati.
La grotta della vipera. Ecco, è il leitmotiv di tutta questa, di questo giro, appunto, fatto dalla giornalista dell'Unione Sarda, è il fatto che siano tutti chiusi. Tutti chiusi,
inaccessibili e trascurati alquanto.
Soprattutto trascurati, cioè nel maggiore dei casi, credo anche nella villa di Tigelio ci sono sacchetti dell'immondezza, ci sono i pacchetti di sigarette, le lattine di birra, le bottiglie di plastica della Coca-Cola e via discorrendo. Per non parlare dell'anfiteatro, che ormai
l'anfiteatro è
quella, quella grida vendetta.
And the Oscar goes to Anfiteatro Romano.
Chiuso lì, lo si sa, insomma, col sindaco.
Sì, l'altro giorno ho rivisto una fotografia dell'anfiteatro gremito in una delle stagioni, insomma,
abbiamo visto tutti
bellissime.
La stessa foto, credo.
Veramente mi è venuta una tristezza anche per pensare a tutta la deriva populista che c'è stata su questa cosa della legnaia. Adesso voglio dire, sicuramente quell'allestimento sarebbe stato da adeguare ai tempi, da rifare, da rimettere a posto, perché era stato fatto negli anni, credo negli anni 80, quindi è ovvio che stiamo parlando di qualche cosa che oggi sarebbe anacronistico, però il concetto di utilizzare un posto come quello per fare spettacoli e fare grande spettacolo a Cagliari per me rimane validissimo.
Beh, un fascino unico, un fascino,
e
l'abbiamo
comunque
detto.
E comunque l'anfiteatro, anche se non lo si volesse destinare ai grandi eventi, è un bene che una città come Cagliari non si può permettere di non valorizzare anche come bene archeologico, come luogo di visita per i turisti. Cioè, è una follia quella a cui stiamo assistendo.
Esatto, parliamo tanto di turismo e poi appunto l'anfiteatro chiuso. Un'altra stranezza che viene evidenziata, la Grotta della Vipera, che comunque viene presentata in tutte le guide, la domenica è chiusa, apre il martedì.
Martedì.
Ma perché... si chiede anche la FIUS, ma perché la domenica
perché ci vogliamo
un posto
fare del
così
male.
Deve essere chiuso, cioè, ma veramente io non, è incredibile
perché
tutto
questa
questo.
È la logica, è la logica delle sovrintendenze, delle cose, cioè, perché carenza di personale, non lo so, ma quanti stagisti, quanti giovani laureandi in storia dell'arte sarebbero disponibili a fare un tirocinio e a stare lì ad accogliere le persone la domenica in
e
un posto come
quelle,
e quanti
soldi buttiamo via in cose
inutili,
ecco, che
quante
queste...
cooperative giovanili si potrebbero creare per portare la gente a vedere questi posti tutto l'anno, non soltanto il giorno di monumenti aperti, che va benissimo, lo fa un'associazione privata mobilitando migliaia di volontari, ma quanti giovani potrebbero trovare un lavoro nella valorizzazione di questi beni, portando in giro i turisti, i crocieristi a vedere le cose belle che ci sono in questa città.
No, beh, paradossalmente monumenti aperti è un fallimento, perché dovrebbero essere sempre aperti,
esatto,
i monumenti. Cioè, è un po' un paradosso,
certo,
da quel
certo
punto di vista. Per quanto riguarda ad esempio l'anfiteatro, il sindaco che c'è viene intervistato nella spalla,
nel pezzo della Figus,
dice la riapertura nel 2024, ma per gli spettacoli soltanto 600 posti,
certo.
Quindi comunque viene
perché
viene
siamo
limitato.
Diventati è l'autocastrazione,
sì,
parte.
Poi magari ti sposti dall'Italia, arrivi in Provenza, tutte le cittadine,
esatto,
dove
ma
ci
in Sicilia
sono, o in Sicilia, senza andare molto lontano, e vedi questi anfiteatri romani, guarda un po', coevidi del nostro, che vengono pienamente utilizzati, dove si fa di tutto, spettacoli bellissimi, ma noi siamo, come dire, ingessati.
Ma tu ti ricordi, puoi immaginare i danni che ha fatto, che so, Battiato il giorno in cui c'è stato il concerto all'anfiteatro, oppure il giorno in cui c'è stato il concerto di Savallish con l'orchestra bavarese, cioè guarda che sono danni terribili,
vandali, oppure quando si faceva la Ida,
i danni li hanno
fatti
all'anfiteatro la cattiva politica che lo lascia trascurato com'è
così
da 20 anni, e qua parliamo di sinistra e di destra,
tutti,
non c'è colore
tutti,
politico
tutti.
Perché in questo si sono dati da fare state bene tutti. E questa è la realtà dei fatti, cioè i danni li hanno fatti questi, non li hanno fatti gli spettacoli o gli spettatori di quegli spettacoli.
Ahimè, un dramma, veramente un dramma da questo punto di vista. E insomma, è importante, mi ha fatto piacere trovare questa vetrina che mette in luce delle cose che tutti quanti noi vediamo e ci fanno anche arrabbiare,
sì,
indignare.
Poi, sai cosa succede? Che quando le metti tutti di fila, cioè fai l'inventario delle cose che non funzionano, l'effetto è veramente sconcertante.
Sì,
sconcertante. 8:47, io direi che facciamo una pausa musicale e una telefonata.
Proviamo,
se ci riusciamo.
Proviamo,
va bene?
Ci proviamo.
After Midnight, Marvin Gaye. Solo che non siamo After Midnight, adesso no. Siamo After Eight.
After Eight, che ci potrebbe anche stare. Erano i cioccolatini lì.
Con la menta,
quelli con la menta dentro.
Sì.
Ma sai che ci sono ancora al supermercato?
Sono molto
buoni. Esistono, esistono.
8:50 minuti all'orologio di Radio X. Se ci ascoltate in diretta alle 13:50 o giù di lì, se ci ascoltate in replica, abbiamo parlato come al solito dei fatti che insomma accadono nel mondo, nella città, nella regione in cui viviamo, ma adesso ci piace guardare un po' a qualcosa di positivo per chiudere questa puntata.
Ci proviamo.
Per farci venire il buon umore,
cioè,
dopo
diciamo
tante brutte notizie.
Su questo sole grigio vorremmo
sì.
vedere un arcobaleno,
esatto,
ad esempio.
Esatto,
no,
esatto.
Per incominciare.
Allora, parliamo di un'iniziativa che coinvolge i ragazzi, le nuove generazioni,
sì.
Con una vocazione creativa in qualche modo.
Beh,
no?
Sì, prevalentemente diciamo così, licei, magari quelli artistici, l'Accademia di Belle Arti di Sassari, anche
sì.
perché quest'anno tra le tante cose che riprende, no? Dopo le due anni di chiusura c'è anche il Pride di Sardegna che per il 2 luglio, se non ricordo male, è stato convocato a Sassari, quindi si terrà a Sassari. E allora con Sassari ci colleghiamo.
Siamo già collegati.
Massimo Mele dovrebbe essere al telefono dall'altra parte, che è presidente del MOS, del Movimento Omosessuale Sardo. Massimo, benvenuto.
Buongiorno.
Ciao.
Eccoci.
Ciao a tutti, a tutti.
Benissimo, benissimo. Allora Massimo, un po' abbiamo raccontato noi, però cosa sta succedendo in questo momento? Che è stato lanciato un concorso, se non ricordo male, no? Al quale sono invitati a partecipare appunto i giovani creativi della Sardegna per fare che cosa? Raccontaci tu.
Sì, abbiamo appena lanciato un concorso che accompagnerà il percorso del Sardegna Pride 2022. che quest'anno si terrà a Sassari il 2 luglio e si terrà a Sassari per tanti motivi. Primo perché il Sardegna Pride si tiene alternativamente in diverse città della Sardegna, questo perché crediamo che la manifestazione abbia una funzione anche di crescita e di stimolo al superamento di alcuni stereotipi, pregiudizi, insomma, un aiuto e un supporto alle persone LGBT, queer, not binary, eccetera, a ritrovare se stesse e a raggiungere quella consapevolezza che gli permetta un po' di vivere meglio. Diciamo che poi che il Pride in realtà è una manifestazione aperta per il diritto a essere se stessi, mettiamola così, che si rivolge un po' a tutte le persone, infatti si chiama Pride Orgoglio. Allora, quest'anno abbiamo pensato di coinvolgere le scuole di tutta la Sardegna.
Sì.
Nello specifico gli istituti superiori di tutta la Sardegna, a partire insomma dai licei artistici, ma anche le scuole medie e l'Accademia di Belle Arti di Sassari. Abbiamo deciso anche per le scuole medie perché noi da anni abbiamo un gruppo scuola che incontra lei gli studenti nelle scuole, lo facciamo nelle scuole medie della provincia, per incontri di, diciamo, di informazione, formazione e sensibilizzazione sui temi dell'identità sessuale, dell'omotransfobia, del sessismo, della violenza di genere.
Ecco, in che cosa consiste questo coinvolgimento?
Lei e gli studenti potessero partecipare in un concorso dove esprimono quelli che sono i valori le tematiche che il Sardegna Pride vuole portare avanti e vuole sviluppare. Quindi parliamo di diritti, di libertà, di in questo caso anche di convivenza intesa nel senso di ritornare a convivere dopo 2 anni di pandemia, convivere con le differenze, convivere con le altre persone, quindi anche con le persone migranti, ma anche convivere in una logica un po' più ampia, a convivere tra popoli senza confini geografici. Abbiamo un riferimento anche alla guerra in corso, alle varie guerre in corso e anche a quella che ci tocca da più vicino, che è quella dell'Ucraina.
Certo. Quindi in sostanza i giovani sono chiamati a realizzare una sorta di campagna di comunicazione, un manifesto che racconti queste tematiche, perché il tema di quest'anno, l'hai detto tu, è la convivenza, raccontare questo. E cosa succede? Ecco, il primo classificato, come si dice in questi casi, che cosa, quale sarà il premio, il riconoscimento?
Allora, ci saranno due primi classificati.
Bene.
Prime classificate, insomma.
Sì, sì, certo.
Vediamo chi vincerà. Nel 2017 sono state 2 prime classificate. Mm-hmm. Vinceranno non solo il riconoscimento da parte del coordinamento del Sardegna Pride e del MOS che promuove questa iniziativa, ma potranno vedere i loro lavori esposti in città, fissi negli spazi pubblicitari il mese prima del Pride.
Quindi diventeranno parte, diciamo, della campagna di comunicazione.
Sì. Ecco, come si fa? Dove si va a vedere? Io lo so, però insomma raccontalo tu. C'è un regolamento al quale bisogna attenersi. Ecco, dove si può andare a leggerlo?
Creativi all'ascolto, prendete nota.
Vai Massimo.
Allora sì, c'è una introduzione che spiega un po' di che cosa si tratta, di come funziona il concorso, e dove c'è anche il bando.
Sì.
Che è scaricabile in PDF con il regolamento, e nella pagina ci sono anche le opere vincitrici del 2017, di Noelia De Dola di una scuola media e l'altra di Nicole Costa del liceo artistico di Alghero.
Sì, tra l'altro una molto, molto carina.
La pagina si chiama Partecipa a Sardegna Pride 2022 ed è nel, si trova subito nella home del sito del Movimento Omosessuale Sardo, quindi www.movimentoomosessualesardo.org.
Benissimo, noi ti ringraziamo. Grazie. Per essere stato con noi. Ricordiamo l'appuntamento col Pride il 2 luglio,
il 2 luglio.
A Tattari. e insomma, lanciamo nuovamente l'appello a tutti i creativi che volessero partecipare al vostro concorso. In bocca al lupo, grazie e buon
grazie
lavoro.
Grazie Massimo, buona giornata.
Vive il lupo, grazie, grazie a voi. Ciao.
To a full-on child, yes he does. The way you squeeze and tease knocks me to my knees. A little smoking, baby, baby. The way you sway, okay, really wrecks my nerves. And I'm so excited, child.
You're gonna get your wish.
Ohio Players, fire! E intanto Giovanni, io basito, sto seguendo
che
su
cosa?
Facebook una discussione che non so come definire, è veramente spiazzante.
Chi sono i protagonisti?
Il tema è questo: voi cosa fareste se foste un capo di Stato con trascorsi da attore, proprietario di una casa di produzione, una grande esperienza in ambito di messa in scena, effetti speciali, gestioni di attori e comparse, esperti di fiction cinematografica tra i vostri fedelissimi, una grande dimestichezza nel rendere credibile una buona sceneggiatura facendola sembrare reale?
No, ma...
E se oltretutto aveste pure il sostegno degli USA? Che oltre a sostenervi finanziariamente e inviarvi armi è la nazione con la più potente industria cinematografica del mondo.
No, ma chi è che...
Cosa fareste?
Io toglierei la parola a questo cretino.
Non lo so.
Cominciare.
Sì, però ti vorrei dire che ci sono in questo momento una cinquantina di... È stato postato un'ora fa questa cosa e ci sono una cinquantina di commenti più o meno sulla stessa linea. Cioè c'è gente che crede a una fandonia del genere, cioè che crede che quei corpi che abbiamo visto a Bucca siano delle compagne. Parse, capisci?
Sì, no, capisco. Allora, volevo fare un appello. Se qualcuno di questi è mio amico sui social,
si cancelli
lui prima, perché se lo scopro lo banno io, lo elimino
Mamma mia.
Si può.
Mamma mia.
Non si può sentire una roba del
che
genere.
Aria brutta, ragazzi. Sono le 8:59, direi che lo chiudiamo qua il programma di oggi. Speriamo che domani sia un giorno migliore.
Direi di sì.
E intanto vi salutiamo, vi diamo la risentirci alle 8 del mattino su questa frequenza 96.8 o alle 13 se preferite ascoltarci in replica. Vi ricordiamo che subito dopo
mi stavo dimenticando,
arriva la prima puntata della nuova stagione di Incipit.
Quinta edizione con una sorpresa nella seconda parte che ci accompagnerà per queste 10.
Non la vogliamo anticipare la sorpresa? No, non l'anticipiamo.
La
scopriranno ascoltandoci. Possiamo anticipare però chi è l'ospite della prima puntata col primo libro?
La prima ospite è Maria Francesca Chiappe, che parla del suo libro Non è lei, però non posso svelare il nome della seconda perché sennò si capisce che
tutto il gioco,
che tutto il gioco. Via.
Va bene, andiamo. Comunque Incipit, 10 puntate anche quest'anno, condotte dall'ottimo Follesa qui presente, che parla di libri, di novità editoriali pubblicate in Sardegna da autori sardi, e poi si intrattiene nella seconda parte della trasmissione con ospiti a sorpresa, diciamo.
Ecco
così,
qua.
Ecco, si capiva anche dal promo questo che c'era
questo
una sorpresa.
Si capiva anche dal promo.
Va bene, per oggi è tutto, vi lasciamo a Incipit, beccatevi la sigla e tanti saluti a voi.
A domani,
ciao. Extra.